Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. Parola di Dio. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazia, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. Perché buono è il Signore e il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo aver parlato alla folla circa l'impurità e la purezza del cuore, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Una donna cananea che veniva da quelle regioni si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio». Gesù non le rivolse neanche la parola. Allora i discepoli gli si accostarono implorandolo: «Maestro, esaudiscila? Vedi come ci grida dietro». Ma egli rispose: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute di Israele». Ma quella donna venne e si prostrò innanzi, dicendo: «Signore, aiutami». E Gesù le rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose: «Donna, davvero grande è la tua fede. ti sia fatto come desideri. E da quell'istante sua figlia guarì. Parola del Signore. Allora, siamo sempre nel capitolo 15, e ieri ci eravamo soffermati proprio sull'insegnamento che Gesù ha dato circa la purezza e l'impurità. E abbiamo visto come tutto quello che esce dal cuore dell'uomo rende puro o impuro. E abbiamo capito la forza di questo insegnamento, no? Dove appunto la sottolineatura che Matteo voleva dare era proprio questa: state attenti ad avere sempre il cuore puro. Oggi il passaggio seguente di Matteo ci mette davanti la vicenda di questa donna cananea. E perché Matteo mette qui questo testo della donna cananea? Ce lo mette qui per dire: Gesù ha raccomandato la purezza del cuore. Adesso questa donna è posta come esempio di chi ha il cuore puro. E che cosa vuol dire avere il cuore puro? Allora proviamo a capire appunto questo esempio della donna cananea, anche perché Gesù è lui stesso che la pone come esempio. Infatti, dice Gesù, no? Davvero grande è la tua fede. Quindi, se volete vedere la fede grande, guardate questa donna. Andiamo a capire bene però come Matteo ci presenta questo testo e come veramente è stato vissuto questo momento tra la donna e Gesù. E come mai Gesù arriva a dire a quella donna: grande è la tua fede? Cosa ha fatto? Allora andiamo a capire prima di tutto la premessa. La premessa è: una donna cananea. Teniamo presente che quando si diceva terra di Canaan era come parlare del diavolo, perché dire cananeo significava dire esattamente pagano, ma pagano, quindi lontanissimo da quello che era l'ortodossia giudaica. E il cananeo rappresentava proprio questa sorta di situazione, in un certo senso, empia. Perché? Perché lontanissima da Dio. Allora, ecco che Matteo va a prendere proprio una donna cananea, esattamente all'opposto di quello che è la santità della tradizione giudaica. Doveva crearlo questo contrasto, no? Perché? E certo, perché lo ha creato Gesù. Quando? Quando alla fine dice, appunto, questa donna che è trattata da Gesù proprio come un cagnolino. Ma noi sappiamo che non era un dispregio come potremmo intenderlo noi, no? Come dire sei un cane. No, perché quell'essere come i cagnolini era un termine corrente, con il quale appunto si indicavano i pagani, soprattutto i cananei. Il pagano era chiamato cane. Quindi Gesù non è che ha un dispregio, ma usa il linguaggio che era proprio per indicare il pagano. Infatti vedete che il termine di cagnolino è messo da Gesù in raffronto con Israele. Quindi Israele è il figlio, il cananeo, il pagano, è il cane, è l'opposto. Allora, data questa premessa, è chiaro il personaggio. Che cosa si può sperare da un cananeo? Nulla, perché il cananeo è lontanissimo dalla verità, è pagano. Ma ci dice Matteo, questa donna sconvolge. Perché? Perché sente che Gesù sta arrivando e si mette a gridare. Che cos'è che grida? Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Allora, questa donna cananea sicuramente non ha mai conosciuto Gesù. Come fa a dire Signore, figlio di Davide? Certo, lo conosce per sentito dire, ovvio. E però, Signore, figlio di Davide, detto da quella donna, assume un altro significato. Quale? Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio, sottinteso. Io vengo da te perché solo tu puoi liberare mia figlia. Ed è questa convinzione che fa ripetere a quella donna quello che si diceva di Gesù, ma ripetuto da lei ha un significato profondo. Signore. Poi, figlio di Davide, è chiaro, lo chiamano così, lo chiamo anch'io così. Però, Signore era importante. Perché? Perché quella donna dice, io lo so in cosa consiste la tua signoria, che tu agisci con la forza di Dio. Per questo ti dico, tu puoi liberare mia figlia dal demonio. Ha detto una cosa bellissima questa donna. Ma l'atteggiamento di Gesù non le rivolse neanche una parola. Se fosse stata una donna comune, questa cosa avrebbe irritato la sensibilità di quella donna, perché avrebbe detto, guarda quest'uomo, non mi degna neanche. E ovviamente si sarebbe alterata quella donna dicendo, ma sì, allora arrangiati, no? Se ne sarebbe andata, ma guarda, addirittura mi manca di rispetto, non mi ascolta neanche. Sì, perché è così. Noi avremmo reagito in questo modo, perché guai, la nostra ipersensibilità non avrebbe sopportato questo atteggiamento. E in effetti Matteo ci dice, guardate che quella donna ha avuto una forza incredibile, perché quella donna si è sentita in un certo senso offesa. Secondo l'andamento comune, quel modo di agire di Gesù era un'offesa, ma neanche si degna di guardarmi. Poi questo sinceramente per una donna che si sforza di e non essere guardata è sicuramente un tormento. Matteo ci dice tutto questo, ci mette proprio nella condizione di dire, avete visto quella donna? Esasperata umanamente. Ma lo stupore sta qui, che quella donna, invece di sfoderare la sua ipersensibilità, invece di sfoderare la sua ambizione, no, fa una cosa inaspettata. Quella venne e si prostrò addirittura davanti. In questo intervallo, che cosa succede? Succede che, Matteo ci dice, sembra quasi, no? Che l'ipersensibilità sia stata dei discepoli. Sembra quasi che si siano offesi i discepoli, perché addirittura vanno dal maestro a rimproverarlo. Ma insomma, esaudiscila, no? Vedi come grida. È ovvio che nel frattempo quella donna fa il passo successivo, non si ferma questa cosa. Ma cos'è che la spinge a fare il passo successivo? La spinge il fatto che lei sa che quel Gesù, e solo quel Gesù, potrà fare quello che lei sta chiedendo. E allora non cede, deve andare ancora da Gesù. E questa volta gli si prostra innanzi. Prima gridava, in mezzo alla folla. Adesso nonostante che Gesù non l'abbia neanche ascoltata, non l'abbia neanche sentita, quella donna addirittura lo raggiunge, gli va davanti. Incredibile. E cosa gli dice? Due parole. Signore, aiutami. Ma quello che è importante, si prostrò dinanzi a lui. E quella prostrazione è importante, perché quella prostrazione non è un servilismo, non è la donna che vuole sottomettersi all'uomo a tutti i costi, ma quel prostrarsi è l'atteggiamento di chi riconosce la presenza divina. E ricordate che a Matteo piace molto sottolineare l'atteggiamento della prostrazione. Già subito, se ricordate, quando ci narra dei magi, cosa fanno i magi davanti al bambino? Si prostrarono innanzi, stessa espressione. Ma perché si prostrarono innanzi? Perché riconoscevano in lui la presenza divina, oro, incenso e mirra. La stessa cosa Matteo la riporta qui. Quella donna si prostrò innanzi, quindi riconosce la presenza divina. Signore, aiutami, sono le sue parole. Signore, la divinità, la signoria, aiutami. E di nuovo Gesù, incredibile questo Gesù. Ma non si lascia commuovere, anzi, rincara ancora di più e dice: donna, ma guarda che non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini, inteso appunto, non è bene che ciò che è tesoro di Israele venga consegnato ai pagani. E di nuovo è un rifiuto. Immaginate l'ipersensibilità che poteva scaturire in quella donna. Ma allora non c'è niente da fare, inutile che sto qua, me ne vado. Ma no, 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 no. Quella donna è proprio forte. È vero, Signore. Quindi accetta, è vero quello che dici. Ed è bella questa espressione della donna, perché ha capito perfettamente che quando Gesù dice non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini, non è il volere suo, ma è quello che per adesso è la tradizione. Tu sei venuta con quelli che hanno una tradizione di Israele a pretendere quello che i pagani non possono avere, ma questo è il comune pensare. Quindi Gesù gli ribadisce il comune pensare. E la donna questo lo avverte, lo capisce. Infatti lo dice. Ovviamente dice, è vero, Signore, quello che stai dicendo. Perché? Perché l'abitudine è proprio questa. Ma, e questo è il salto, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole. Matteo, riportandoci questo testo, ci fa compiere un salto incredibile, perché è come se quella donna diventasse colei che annuncia la novità. Adesso il Vangelo di Gesù non è più ristretto nei confini di Israele. Adesso Gesù deve raggiungere i confini della terra. Questo testo di Matteo, tenete presente che è stato scritto dopo le lettere di San Paolo. E Paolo che cosa sostiene nelle sue lettere? Adesso il Vangelo di Gesù deve raggiungere i pagani. Anzi, Paolo dice, se devo trovare qualcuno che accetta il Vangelo di Gesù, non lo trovo certamente tra gli giudei, lo trovo tra i pagani. Matteo, riscrivendo questo testo, ovviamente dà questo taglio, cioè d'ora in poi il Vangelo raggiunge anche i pagani, cioè Gesù è venuto anche per i pagani. E quindi Matteo ci dice, quella donna ha anticipato profeticamente quello che deve essere l'annuncio di Gesù. Infatti, di fronte a tutto questo, che cosa succede? Gesù le replicò, donna, davvero grande è la tua fede. Ma andiamo a capire bene, in che senso la tua fede? Perché la tua fede ti ha permesso di capire, cioè hai riconosciuto Gesù e l'hai riconosciuto sotto due aspetti. Il primo, che veramente in lui agisce il potere di Dio. Signore, aiutami. Secondo, riconosci Gesù perché? Perché hai capito che la sua presenza non è solamente ridotta a Israele, ma deve raggiungere i confini del mondo. Quindi hai capito quello che Gesù poi esplicitamente dirà alla sua risurrezione. Predicate a tutte le creature il mio Vangelo. Quindi quella donna, per Matteo, ovviamente diventa profetica e Gesù riconosce in lei questa capacità. La capacità di riconoscerlo. E proprio perché lo riconosce, ecco la bellissima espressione, donna, davvero grande è la tua fede. Una sproporzione, attenzione, perché questa è sproporzione. Come? Una cananea che ha fede. Una cananea che è dichiarata donna di grande fede, sconvolgente. Ma, continua Matteo, Gesù, dopo aver apprezzato e riconosciuto questa fede, dice una cosa bellissima. Ti sia fatto come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Ma notiamo l'espressione di Gesù, ti sia fatto non tanto quello che desideri, ti sia fatto come desideri. Perché? Che differenza c'è? C'è una differenza fortissima. Perché? Se avesse semplicemente detto ti sia fatto quello che desideri, capite che la visione di Gesù è una visione da gettone, no? Quindi, e sarebbe ancora molto idolatrica, perché ho bisogno di qualcosa, mi rivolgo a lui e me lo dà, no? Che è chiaro. Come desideri? Ma quella donna, come desiderava che sua figlia guarisse? Come? E che cos'è quel come? Quel come vuol dire che quella donna aveva dentro di sé una convinzione unica, unica. E qual è questa convinzione? Solo Gesù può fare questo. È solo Lui. Quindi io non vado a cercare nessun altro, perché solo Lui ha il potere di fare questo. Perciò, se mia figlia guarisce, non deve guarire per intervento di altri. Se guarisce, deve guarire solamente perché lui è intervenuto, perché io mi fido solo di lui. Il come è importante. Infatti, ti sia fatto come desideri. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù, avendo visto quella donna ricca di questa fede, cioè avendo visto che quella donna è arrivata a riconoscerlo, allora ecco, Gesù ha potuto compiere quell'opera, intervenire in quella situazione. Ma ha potuto intervenire perché? Perché quella donna gli ha aperto la porta, l'ha fatto entrare. E l'ha fatto entrare come? In questo modo, dicendo solo tu. E da qui non mi sposto, perché non vado a cercare altri, neanche se mi mandi via, perché io so che solo tu puoi fare questo. E ciò che ha, in un certo senso, stupito è questa volontà di quella donna. E Matteo ci dice, ma avete capito? Nonostante l'atteggiamento di Gesù, quella donna non si sposta da lì, anzi, con più Gesù l'allontana, con più lei si avvicina. Perché? Perché ha deciso in cuor suo che solo lui doveva fare questo. Non voleva che la guarigione di sua figlia si attribuisse a qualcosa d'altro, solo lui. Allora è importante, ti sia fatto come desideri, cioè io posso adesso agire su tua figlia, posso guarirla, perché tu hai mostrato fede. Donna, davvero grande è la tua fede. E ovviamente il testo si conclude poi con quasi la conferma, no? Infatti dice, da quell'istante sua figlia fu guarita, ma non ci risulta mai che Gesù abbia conosciuto questa figlia, non l'ha mai incontrata. E da quell'istante sua figlia fu guarita a distanza, perché ancora una volta è la parola di Gesù, l'intervento di Gesù, è un intervento divino che supera ogni legge di tempo e di spazio. Vi ricordate a questo proposito Luca? Quando ci racconta la guarigione del servo del centurione? È la stessa cosa. Quando il centurione dice, no, non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Ma di soltanto una parola dove? Da dove vuoi, Signore? Perché io so che anche di lontano la tua parola raggiungerà il mio servo. E da quell'istante il servo guarì. Sempre così. Matteo, la stessa cosa. Da quell'istante sua figlia fu guarita. E questo è il testo di oggi, molto forte, molto denso. Però, ovviamente, l'insegnamento. L'insegnamento qual è? L'insegnamento è il percorso della donna, che è il percorso che ci permette di capire alcune cose. Come fa questa donna ad avere questa fede in Gesù? Come fa questa donna a capire che veramente in Gesù c'è questa presenza di Dio? Matteo ci dice, adesso avete capito la parola di Gesù? Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Quella donna cananea, quella donna che appartiene ai cagnolini, ha il cuore puro, cioè desidera veramente solo Dio. Vuole che la sua vita sia segnata solamente dall'intervento di Dio. E proprio perché questo desiderio è pulito, questo desiderio è puro, quella donna riesce a riconoscere Dio. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. E che quella donna non si voglia spostare da Gesù perché è sicura che lì c'è Dio, diventa per Gesù una conferma. Nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. E se questa donna insiste a stare con me, se questa donna non si allontana per nessuna ragione da me, se questa donna ha fiducia solo di me, come fa ad avere tutto questo? E Gesù dice, è certo, perché è il Padre mio che la attira. Quindi adesso io posso intervenire. Accertato che questa donna ha questa purezza del cuore, ha questa fede semplice e limpida, adesso posso agire. Ma perché? Per obbedienza al Padre mio. Il Padre me l'ha mandata. Nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. Ecco allora, il cuore puro di quella donna diventa modello col quale Matteo di nuovo ripropone ai cristiani il percorso per avere il cuore puro. E quindi è da questo cuore puro, come diceva giustamente ieri Gesù, no? È dal cuore puro che esce ciò che è buono, ciò che non è buono, ma dal cuore puro che cosa esce di buono? Cosa deve uscire di buono dal cuore puro? Una cosa sola, la fede. Quella fede che però è ben delineata, eh? Quella fede che è il saper riconoscere Gesù come colui che ti porta in un modo esclusivo la presenza di Dio. Lo so che stiamo insistendo molto in questo periodo, ma andremo avanti ancora a insistere. Teniamo presente che la fede è ritenere l'esclusività di Gesù come colui che ti può portare la certezza di Dio. Sottolineiamo l'esclusività, perché anche stamattina la donna pagana riconosce l'esclusività di Gesù. E la fede è quella, eh? Solo tu mi puoi dare la certezza di Dio. Solo tu mi puoi far sentire l'opera di Dio. Solo tu mi puoi far sentire l'intervento di Dio. Il cuore puro è quello che arriva ad avere questa sicurezza. Solo esclusivamente in Gesù io trovo la presenza di Dio. Ma poi, secondo passaggio, secondo insegnamento, Matteo ci dice: ma se dentro di te c'è questo cuore puro e se dentro di te c'è questa fede, che cioè ti fa riconoscere Gesù come presenza di Dio, fai attenzione, guarda che tu sarai esposto a tutto ciò che ti vuole scoraggiare da questa cosa. La donna è ben scoraggiata, eh? E scoraggiare cosa vuol dire? Vuol dire che molte cose ti saranno di ostacolo a farti credere che lui veramente è l'esclusivo. E quindi il tentativo è deviarti dall'esclusività di Gesù. Non da Gesù, dall'esclusività di Gesù. Questa è la sottile tentazione. E allora l'invito, state attenti a questi ostacoli, guardate questa donna che cosa ha fatto. Proprio perché lei era sicura di quel Gesù, nessuna cosa è riuscita ad allontanarla, nessuna cosa è riuscita a gettare sfiducia in lei, nessuna cosa. È importante anche capire il senso di come Matteo ha scritto, perché qui quando dice Gesù le rispose, Gesù le disse, no? Ma cosa vogliono dire queste parole? Vogliono dire che se tu ti metti nella condizione di ritenere che Gesù è veramente l'assoluta certezza di Dio, guarda che immediatamente altre voci ti allontaneranno da Lui. Vuol dire così. Cercheranno di farti capire che, insomma, non è Lui l'assoluto. Perché devi proprio andare a cercare Lui? E per dire questo, ecco il passaggio iniziale, quando appunto Gesù non le rivolse neanche una parola. È davvero lo scoraggiamento di chi ti dice: ma perché deve essere Lui l'assoluto? Cambia strada, no? Ecco. Quindi questa donna diventa il modello di invece colei che ha capito perfettamente che cosa vuol dire questa fede. Cioè, io ritengo che solo Lui è l'assoluto. Ci sono cose che mi allontanano, va bene, io cercherò a tutti i costi di avvicinarmi ancora di più. E andò e si prostrò innanzi. Bellissimo questo testo, nel suo tragitto. E poi il terzo passaggio. Che cosa chiedi a Gesù? E qui dobbiamo stare attenti, perché quella donna è vero che porta a Gesù il suo problema. Mia figlia è tormentata da un demonio, è il problema. Però, come si fa ad andare da Gesù? E che cosa si deve pretendere da Gesù? E Matteo ci dice, attenzione, che non si può pretendere da Gesù che Signore, aiutami a risolvere il problema, aiutami a uscire da questa situazione, aiutami, che ne so, a migliorare questo momento, a migliorare queste vicende, no? Ecco, chiediamo al Signore che intervenga perché possa cambiare, chiediamo al Signore, preghiamo perché il Signore... Abbiamo detto tante volte, no? Preghiamo perché il Signore faccia cessare la guerra, preghiamo perché... Ma capiscimi bene, se gli uomini non capiscono e non ragionano, la guerra, state tranquilli che non finirà mai. Perché è sbagliato il modo con cui chiedere. Non è che tu devi chiedere al Signore che faccia smettere quella cosa che a te non sta bene, o faccia venire quella cosa che a te sta bene. In altre parole, è come se noi diciamo: Signore, io voglio fare così, voglio fare questo, aiutami a fare così. Ha voglia? Guarda che tu non lo sentirai mai la risposta di Gesù, mai, mai. E se ti viene la risposta, sappilo che non viene da Lui. Perché? E perché è così? Perché il punto non è chiedere a Gesù di risolverti la situazione, di risolverti il problema. Avete capito che cosa guarda Gesù? Come? Come? È giusto che tu rimetti davanti la tua situazione. È giusto che tu gli dici: Signore, intervieni, devi essere tu. Signore, faccio fatica in questa cosa, fammi uscire da questa situazione. È giusto questo, certo, ma devi fare anche il passaggio successivo. E il passaggio successivo qual è? Ed è questo: Signore, questa situazione io l'affido totalmente a te, perché io voglio risolverla, voglio uscirne, non come voglio io, ma come vuoi tu. Quindi io non ti chiedo semplicemente di risolvermi una situazione, ma ti chiedo di farmi capire come vuoi che io faccia in questa situazione per uscirne. Ma me lo devi dire tu. Io sto qui fin quando non me lo dici. Si prostrò ai suoi piedi. E quella donna che dice: da qui non mi sposto fin quando non capisco come vuoi tu. Incredibile. E perché Gesù è molto chiaro, ti sia fatto come desideri. Cioè, io posso intervenire adesso perché ti sei fidata totalmente di me. E quando facciamo così, le situazioni si risolvono, certo, perché in quell'istante la figlia fu guarita. E quando succede così, in noi... Sapete cosa nasce? Nasce lo stupore e la meraviglia, perché riusciremmo a dire: ah, non me l'aspettavo mai che fosse una cosa così. Ma guarda com'era semplice. Ma guarda, incredibile. Certo, il Signore suscita sempre stupore e meraviglia, ma non perché fa il miracolo, perché senti che la sua presenza veramente ha agito. Ma perché la sua presenza agisca, è chiaro che non devi agire tu. Quella donna è rimasta lì. Non ha detto: va bene, non vuoi farmelo, vabbè, mi arrangio. No, 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 sto qui perché devi essere tu. Io devo solo ubbidire a te. E questa è la forza del testo, E questa è la forza della fede. Quando noi diciamo di avere fede in Gesù, lo mostriamo così. E perché? Perché allora tutto il nostro agire è fatto da Lui. E nel nostro agire noi saremo abituati allora a dire: io quando vivo, vivo sempre nello stupore e nella meraviglia. Perché? E perché tutto quello che faccio sento che è Lui che interviene, e tutto quello che viene fatto con Lui è sicuramente gradito a Dio, non solo, ma è certamente fonte di gioia e di amore. Quella donna è gioiosa, se ne va contenta. Non ho ancora visto che sua figlia è guarita. Non l'ho ancora visto. Però ha sentito dentro, era sicura che quella parola di Gesù, ti sia fatto come desideri, realizzava. Perciò se ne va, sicura di trovare sua figlia guarita. E infatti la conferma, da quell'istante sua figlia fu guarita. È lo stupore e la meraviglia. Ecco allora questo insegnamento che è molto forte, proprio perché ci educa a una fede che non è da gettoniera, capito? È una fede che non ti fa andare da Gesù a dire prega, vedrai che il Signore ti aiuta. Ah, prega perché vedrai che il Signore interviene. Ma basta con questa banalità, basta. Non diciamole più queste cose. Perché? Perché promuovono una mentalità così superficiale che invece di portarci allo stupore e alla meraviglia, ci porteranno sempre allo sconforto. Perché tanto anche il Signore ci ha dimenticati. Quanto ho pregato, ma non è successo niente. Ma anche se preghi anni, non succederà niente. Perché il problema non sta lì. Il problema è un altro. Ti sia fatto come desideri. Questa è la fede. Tu, per poter sentire la sua presenza, devi aver detto a lui che ti fidi solo di lui, ma in un modo molto concreto. Perché stai lì. Ed è bellissimo questo atteggiamento, lo stare lì. Ve lo ricordate come Luca ce lo riconsegna a sua volta, questo bellissimo tema dello stare lì? Ce lo consegna dove? Nel racconto della casa di Betania. Maria che sta lì, a fronte di Marta che si dà da fare. Però il commento di Gesù, Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà mai tolta. Perché? Perché quell'atteggiamento dello stare lì è l'atteggiamento che permette a Gesù di agire e di compiere le sue opere. Perciò Maria è lì, ma è lì avendo nel suo cuore che cosa? Una sicurezza, stupore e meraviglia. Sa che nella sua vita quel Gesù agisce. Ecco allora questo insegnamento che è anche per noi. La nostra fede deve essere così forte come è stata forte la fede della donna cananea, proprio perché dentro di noi, se abbiamo il cuore puro, di conseguenza dobbiamo avere questa fede. Perché? Perché nella nostra vita avvenga sempre quello che lui vuole. E se questo è vero, ci sentiremo dire anche noi, ti sia fatto sempre come desideri, perché se agisce in voi lo Spirito Santo, quindi lo Spirito di Gesù, vi ricordate quell'altro passaggio? Se agisce in voi lo Spirito di Gesù, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E poi Gesù lo spiega meglio, dice, perché qualunque cosa che chiederete nel mio nome, il Padre mio ve lo concederà. Ed è importante, nel mio nome. E questa donna l'ha capito perfettamente. Di qui non mi sposto, perché devi essere tu l'unico che può guarire mia figlia, nel tuo nome. Ecco allora, chiediamo al Signore questa forza e gliela chiediamo sicuramente anche nell'Eucaristia che riceveremo, proprio perché questa comunione ci fa davvero sentire una cosa sola con Lui. Chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, dimora in me e io dimoro in lui. E se lui dimora in noi, noi cosa dobbiamo fare? Stiamo, come è stata quella donna, come è stata Maria di Betania. E quello stare però non è passivo, quello stare non è chi ha il senso del contemplativo, quello stare vuol dire io mi fido solo di te e di qui non mi sposto. Qualsiasi cosa avvenga, non mi sposta, perché io confido solo in te. È il nostro atto di fede. E allora anche stamattina chiediamo al Signore che ci rafforzi in tutto questo, e rafforzandoci in che modo? Nel modo di creare in noi quell'atteggiamento di chi dice, Signore, io voglio ubbidire solo alla tua parola. E lo diciamo ancora anche stamattina con la preghiera numero 3.